Buongiorno e bentornate e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi facciamo una puntata speciale dedicata alla situazione in India, la situazione pandemica che sta andando completamente fuori controllo, ne stanno parlando diversi giornali, quindi anche su suggerimento di, anzi, su suggerimento di Daniel Tarozzi, direttore responsabile di Italia che cambia, ho pensato di dedicare appunto una puntata speciale verticale sulla questione del Covid in India. Faccio riferimento in questa puntata a diversi articoli pubblicati sia in lingua italiana che in inglese da Internazionale, Al Jazeera, Euronews, New York Times e altri giornali. Insomma, ve li lascio tutti come al solito sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Comunque, fatto sta che questa catastrofe che stiamo vedendo, queste immagini anche sconvolgenti che ci raggiungono dall'India, era una catastrofe attesa, temuta fin dall'inizio della pandemia, che si pensava che fosse stata in qualche modo scampata dal paese asiatico e che invece alla fine è arrivata. Partiamo proprio dalle immagini che ci arrivano, appunto ne trovate, sicuramente ne avete già viste tante in giro, comunque se vi fate un giro fra gli articoli che vi segnalo, ce ne sono diverse, sono immagini forti, testimonianze anche di ospedali al collasso, di cremazioni all'aperto per strada, appunto corpi che vengono cremati a perdita d'occhio giorno e notte, pazienti abbandonati sulle barelle con un regolatore di ossigeno in fila davanti agli ospedali. Ieri per il sesto giorno consecutivo si è registrato un numero record di nuove infezioni, sono state oltre 350.000. Gli ospedali, soprattutto di Nuova Delhi, sono travolti da un afflusso di pazienti Covid e non sono minimamente attrezzati per affrontare questo tipo di emergenza. E appunto stanno andando incontro a un'enorme carenza di ossigeno. Molte persone vengono respinte per assenza di posti letto, per assenza di respiratori, e alcuni non ce la fanno e muoiono sul posto durante l'attesa. Insomma, queste sono le testimonianze che ci arrivano dall'India. La situazione attuale. Ok, come siamo arrivati fino a questo punto? Diciamo che la situazione di partenza era già abbastanza problematica in un paese con enorme sacche di povertà, una popolazione numerosissima, appunto parliamo di oltre 1,3 miliardi di abitanti, con un sistema sanitario piuttosto traballante e in più scosso il paese anche da profondi cambiamenti sociali e da grosse proteste come quella degli agricoltori, di cui abbiamo già parlato e di cui riparlerò meglio, insomma, verso la fine di questa puntata. Su questa situazione già critica si è innescato il problema della pandemia in generale e di una nuova variante, particolarmente contagiosa e una serie di scelte sbagliate e superficiali prese dal governo. Partiamo dalle decisioni sbagliate, perché sono state varie. Già a febbraio il governo aveva dichiarato che l'India si era lasciata alle spalle il problema Covid e sostanzialmente aveva autorizzato tutta una serie di manifestazioni religiose, manifestazioni con enormi assembramenti di persone lungo le rive del Gange, e poi aveva autorizzato anche l'organizzazione di grandi eventi politici in una regione che il primo ministro Modi voleva conquistare a ogni costo dal punto di vista elettorale, quindi si era fatto un favore da solo autorizzando eventi politici in suo favore. Tutto questo, nonostante gli esperti avessero già segnalato da diverso tempo, fin dalla metà di febbraio, l'arrivo di una seconda ondata. A questa cosa si è sommata, come dicevamo, la diffusione di questa variante particolarmente aggressiva del virus, che è stata definita variante indiana. La cosa che preoccupa da questo punto di vista è che, secondo una serie di ricerche, sembra che la popolazione indiana avesse comunque raggiunto un buon livello di immunità al Covid, con gli abitanti dei principali centri urbani in cui addirittura il 50% degli individui aveva degli anticorpi contro il Covid. E il fatto che, nonostante questo, il virus si stia diffondendo così velocemente ha fatto ritenere agli esperti che o gli studi sono stati fatti male, o questa nuova variante elude gli anticorpi creati dalle varianti precedenti, il che sarebbe un problema, forse anche per l'efficacia del vaccino, che comunque in India fin qui ha coinvolto e coinvolge solo il 10% delle persone la campagna di vaccinazione. Insomma, il risultato di tutto questo quadro è un disastro, un vero e proprio dramma umanitario di proporzioni belle grosse. Certo, dobbiamo fare un attimo un distinguo, nel senso che i numeri che ci vengono forniti dai media in parte ci traggono in inganno, che vuol dire i numeri sono reali, anzi, come vedremo dopo, sono anche probabilmente sottodimensionati, ma quando parliamo di 350.000 casi al giorno, come sta succedendo in questi giorni, e 3.000 morti al giorno, bisogna anche aggiungere che stiamo parlando di un paese con 1,3 miliardi di abitanti, come abbiamo detto, per cui facendo le dovute proporzioni è come se stessimo parlando di 16.000 casi al giorno e 100-150 morti in Italia, che più o meno è quello che succede in questi giorni da noi. Ok, però ci sono effettivamente degli elementi che rendono la situazione indiana decisamente peggiore rispetto a quella nostra attuale. Innanzitutto, come dicevo, ci sono seri dubbi sul conteggio. Ad esempio, incrociando i dati forniti dai vari governi locali con i dati dei forni crematori e con le interviste fatte a vari funzionari e volontari sul campo, vengono fuori degli ammanchi notevoli. Secondo quanto detto da un epidemiologo dell'Università del Michigan di origini indiane, al New York Times, che ha seguito molto da vicino la vicenda dell'India, tutti i modelli disponibili attualmente dicono che il vero numero di morti in India sia dalle 2 alle 5 volte superiore a quello che viene comunicato. Quindi 2 o il doppio o 5 volte superiori. Quindi se fosse 5 volte, stiamo parlando, non di 3.000 morti, ma di 15.000 morti al giorno, che è già un'altra cosa. Questo ovviamente dicono i modelli, non abbiamo modo di sapere quale sia il dato reale, se quello comunicato dal governo, se quello che dicono i modelli statistici o se qualcosa che sta lì nel mezzo. Quello che è drammaticamente indiscutibile però è appunto il collasso del sistema sanitario, con i posti in terapia intensiva che sono esauriti in molti ospedali. L'ossigeno che manca e che viene trasportato con i treni e tutte le conseguenze di cui dicevamo prima. Non solo per i malati di Covid, fra l'altro, ma ovviamente per tutte le persone bisognose di assistenza sanitaria in generale. Il governo indiano ha lanciato un grido d'aiuto, d'allarme al mondo e il 25 aprile il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha ammesso che la crisi sta di fatto sgretolando la nazione, quindi ammettendo pubblicamente in qualche modo il suo errore nella gestione, solo che la risposta del mondo non è stata così rapida. Gli Stati Uniti hanno esitato inizialmente nel mandare aiuti, soprattutto per quanto riguarda l'invio dei componenti per la produzione dei vaccini, perché Donald Trump, durante la sua presidenza, aveva posto la produzione dei vaccini sotto un regime, di emergenza che vietava praticamente ogni esportazione, e Biden inizialmente è rimasto sulla stessa linea. Salvo poi fare rapidamente retromarcia quando si è accorto che l'assenza di aiuti per l'India stava di fatto distruggendo un paese su cui gli Stati Uniti in realtà fanno molto affidamento a livello geopolitico per contrastare il predominio della Cina nella regione. Anche l'Unione Europea e il Regno Unito e alcune aziende private si sono attivate per cercare di inviare agli ospedali indiani il materiale necessario, in particolare per la produzione di ossigeno. Ma nonostante questo, insomma, la situazione resta tragica. In tutto ciò, o meglio, nonostante tutto ciò, va avanti la protesta degli agricoltori, di cui avevamo già parlato diverse settimane fa, proprio qua su Io non mi rassegno. Vi lascio anche quella puntata speciale fra gli articoli che vi segnalo. Quella che è stata definita la più grande protesta della storia dell'umanità, almeno così l'hanno definita, degli agricoltori indiani che chiedono l'abrogazione delle leggi agricole approvate dal governo lo scorso anno. E appunto questi contadini stanno rimanendo imperterriti a presidiare le periferie della capitale Nuova Delhi con le loro proteste perché per loro è una questione di vita o di morte, probabilmente molto più del Covid. Anzi, lo dice espressamente in una intervista ad Al Jazeera, un manifestante, dice: queste leggi agricole sono una minaccia più grande per noi del coronavirus, perché di fatto potrebbero far finire 500 milioni di agricoltori indiani nelle braccia, insomma, schiacciati dal potere troppo forte delle grosse aziende dell'agri-food. E questo ovviamente gli agricoltori non lo vogliono, chiedono anzi che in questa situazione di emergenza sia il governo a fare un passo indietro e quindi che non cerchi di bloccare o impedire le proteste e approfittare un po' della situazione di pandemia per far passare sotto banco le riforme dell'agricoltura, ma che metta tutto in stand-by perlomeno, o che comunque ritiri le leggi e che quindi poi se ne possa riparlare una volta che tutte le restrizioni saranno terminate e che anche la situazione pandemica si sarà normalizzata. Ultima cosa, ultimo aspetto curioso per noi, insomma, per quanto si possa parlare di aspetto curioso in questa situazione appunto drammatica, è che questa situazione ha ripercussioni in tutto il mondo, inclusa l'Italia, perché il nostro paese, proprio per via della grave emergenza sanitaria, ha vietato l'ingresso a tutti coloro che hanno soggiornato in India negli ultimi 14 giorni. Ed è una decisione che sta generando già ripercussioni nel settore agricolo perché ci sono 35.000 lavoratori indiani impegnati nelle campagne italiane. Quindi questo manco di forza lavoro l'avevamo già visto nei mesi scorsi, sempre per via della pandemia, ma insomma questo è un nuovo tassello che si aggiunge. Potrebbe causare problemi proprio nella anche sicurezza alimentare del nostro paese e nella produzione agricola del nostro paese. A ulteriore riprova di come tutto sia profondamente connesso nel mondo e soprattutto in una società globale in cui merci, persone e capitali si spostano per tutto il mondo senza tregua. Detto ciò, io spero che la puntata vi sia piaciuta e spero di avervi reso un quadro di quello che sta succedendo in un paese piuttosto distante dal nostro, ma appunto non così distante come abbiamo visto. Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!